Allora, torniamo in voce sugli 87.9 perché, come abbiamo anticipato prima, leggendo quei due articoli durante la rassegna stampa sulle relazioni tra scienza e potere parlando dei vaccini per il Covid-19, vorremmo appunto proprio partire da quello per approfondire in realtà il nesso tra scienza e potere, scienza e critica femminista della scienza, subordinazione della conoscenza agli interessi economici, oltre appunto che di welfare e di warfare. Lo faremo questa mattina con Elisabetta Donini, che è una fisica, una critica storica delle scienze, fa parte del CIRSE, che è il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi delle Donne dell'Università di Torino. Elisabetta si è occupata di politica delle diversità, relazioni attraverso i conflitti, costruzione di cultura di pace, critica ai modelli di sviluppo, ha svolto varie attività nel movimento femminista, è una femminista antimilitarista e fa parte del gruppo delle donne in nero presso la Casa delle Donne di Torino. Insomma, Elisabetta appunto ha ragionato a lungo sui rapporti tra scienza, potere e modelli di sviluppo, riflettendo in qualche modo sul carattere storico della scienza e provando a uscire fuori nei suoi numerosi articoli dalle strettoie tanto di una critica distruttiva della scienza quanto di una sua, come dire, santificazione come sapere assoluto e oggettivo. Ancora oggi la critica alla neutralità dei saperi scientifici, mai come in questo periodo tra l'altro, è spesso accolta con un imbarazzo quando non con fastidio, ma la scienza, lo sappiamo, non è mai un puro riflesso della natura, piuttosto dipende anche dal suo ruolo sociale storicamente determinato e dunque dai contesti socio-economici culturali che la producono, dalle finalità della comunità scientifica che è fatta di soggetti incarnati e dai rapporti di forza in cui questi stessi soggetti sono appunto inseriti. In un articolo che è molto interessante e che è scaricabile online e vi consigliamo di leggere a chi volesse approfondire, intitolato Scienza e modelli di sviluppo, Elisabetta traccia un'interessante analisi di quella, lei la chiama reciproca funzionalità tra rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale, rivoluzione capitalistica, che è stata costitutiva del successo del cosiddetto Occidente, e in questo stesso articolo si interroga sui processi che hanno fatto e fanno dei sistemi scientifico-tecnologico un cardine del modello di sviluppo, all'insegna della logica dei rapporti di forza sul mercato e dell'esercizio militare del potere attraverso cui si sostengono le classi e i paesi dominanti. Quindi a partire da questa premessa questa mattina con Elisabetta vorremmo attualizzare questi ragionamenti prendendo da prima in esame il gap che intercorre tra l'ideale di una dimensione cooperativa nell'esplorazione conoscitiva e l'esito concreto dell'impegno per il profitto nella produzione di un farmaco nel caso del coronavirus, per poi richiamarci al nodo scienza-guerra, ricerca e militare, il nodo che è stato oggetto anche della critica femminista della scienza, ma non solo, e che forse potrebbe oggi offrirci ancora degli strumenti per agire nel presente. Intanto buongiorno Elisabetta e grazie infinite di essere con noi questa mattina.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Vi ringrazio di avermi invitato perché è sempre un'occasione interessante quella di riflettere con altre persone su problemi molto grossi e mai risolti, tanto più in questa stagione, chiamiamola l'era del coronavirus, l'era o almeno il periodo, ma temo che il periodo si protrarrà a lungo. Soprattutto in questa stagione alcuni elementi portanti dell'attuale modello, non solo modello di sviluppo, ma proprio le forme delle relazioni economico-sociali, delle relazioni tra i paesi, tra le varie parti di ciascun paese, tra ricchi, poveri, e tendenze a arricchire sempre di più i ricchi, impoverire sempre di più i poveri. Bene, proprio in questo periodo si vedono delle manifestazioni estremamente inquietanti di che cosa accadrà. Oggi si sono riaperte anche le attività economiche più, chiamiamole piccole, però di notevole incidenza nella vita delle persone. La scorsa settimana, nelle settimane precedenti, a tempi vari si sono riaperte attività più grosse ed è stato uno degli elementi portanti proprio delle pressioni esercitate sul governo, al di là della Confindustria, non solo della Confindustria, un elemento portante è stato che il paese ha bisogno del rilancio dell'economia sotto forma di produzione aziendale. Ora, questa subordinazione alla produzione è un elemento che io considero fortemente distruttivo anziché generativo di benessere. E allora, non per banalizzare, ma per restringere un momento la visuale al solo caso del coronavirus, diceva prima Barbara, il gap tra la rappresentazione di sé, di scienziate e scienziati, mediche e medici, come votati alla cooperazione, a conoscere attraverso il mettersi insieme tutti collaborativi, e la realtà obiettiva che in certa misura subordina invece tutto ciò alla produzione di profitto, che è intrinsecamente fortemente competitiva e fortemente mirata al prevalere di una parte su un'altra, un paese su un altro, una industria su un'altra. Ora, nel caso del coronavirus ci sono stati e continuano a esserci varie rappresentazioni di sé di scienziate e scienziati, mediche e medici, molto positive nel esaltare appunto la cooperazione, il fatto che occorre collaborazione per produrre una buona ricerca. All'inizio di febbraio già qui in Italia si esaltavano le tre ricercatrici dell'ospedale Spallanzani di Roma, che si è detto hanno isolato il virus. In realtà lì già c'era una venatura di nazionalismo, perché simultaneamente il virus veniva isolato anche in Francia e in altri paesi. Che fosse importante il privilegiare le collaborazioni e la interdisciplinarietà è poi stato ribadito abbondantemente. Faccio un altro esempio: una microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano, che si dedica alla mappatura della circolazione del virus, e ha lanciato un appello ai ricercatori di altri paesi europei, perché ha scritto sarebbe utile collaborare su questo fronte per capire le rotte di SARS-CoV-2, in quanto il Covid ci ha ricordato che bisogna lavorare insieme. La quantità di informazioni sviluppate nel mondo è stata straordinaria. In due mesi la ricerca sta facendo quello che si sarebbe realizzato in condizioni normali in due anni. Oppure la prorettrice alla ricerca dell'Università Statale di Milano di recente diceva che hanno 70 ricerche in corso in 33 dipartimenti nelle facoltà di medicina e chirurgia, di scienze e tecnologia, su biotecnologia, informatica, fisica. Contributi arrivano da scienze del farmaco, scienze agrarie. Insomma, rappresentato così sembrerebbe il mondo ideale, il mondo in cui per affrontare una situazione gravissima come quella del coronavirus, tutte e tutti si mettono insieme e cercano il bene di tutte e di tutti. Un commento che varrebbe la pena di fare, poi se qualcuno voglia intervenire lo facciamo, è che questo caso appartiene più fortemente al campo della medicina. Ora, nel campo della medicina, cioè chiamiamolo una scienza che è un po' metà fra il hard e il soft, la dimensione non soltanto oggettiva ma anche soggettiva della ricerca è stata avvertita più fortemente, e di recente, grazie anche al crescere dell'attenzione femminista ai processi di produzione della conoscenza, si è sviluppata quella che è stata chiamata la medicina di genere. Ora, mi limito adesso a segnalare che parlare di una fisica di genere o una chimica di genere, io mi sentirei di farlo, però in qualche modo io, sulla scia di ben altri studiosi come Evelyn Fox Keller, parlare di quello mi sembrerebbe più che sensato, ma di primo acchito mi si direbbe: ma sei pazzo, perché la fisica, la chimica hanno a che fare con l'oggettività, che c'entra la soggettività di chi fa ricerca?
Sì, Elisabetta, scusami se ti interrompo, ma si potrebbe qua, potresti fare un accenno anche sulla critica appunto alla scienza che hai iniziato a fare, però magari approfondendo anche per far capire un po' meglio a chi ci sta ascoltando, alla critica alla scienza da parte delle epistemologhe scienziate femministe e poi a seguire anche dai Black Studies che hanno storicizzato le scienze a partire proprio dagli agenti cognitivi intesi come soggetti storici incarnati e appunto, come dicevamo inizialmente, anche dai contesti socio-economici culturali che le hanno prodotte.
Esattamente, esattamente. Le prime critiche, le prime femministe che hanno avviato la critica femminista della scienza sono state, cito un nome fra tutti, Evelyn Fox Keller, la figura di riferimento più importante forse, e è partita dalla propria soggettività, come in generale tutte, come poi anche le femministe nere americane, che ragionando sulla condizione di svalorizzazione che veniva proiettata a loro, addosso a loro, hanno ragionato su perché quella svalorizzazione, perché il prevalere del punto di vista bianco, ricco e occidentale. E il ragionamento storico ha portato, diciamo che si è sviluppato soprattutto nella transizione, attorno alla transizione tra 500 e 600, cioè attorno alla nascita della cosiddetta scienza moderna. Una studiosa impegnatissima in questo è Caroline Merchant, che ha scritto un libro molto bello, che io considero tuttora fondamentale, La morte della natura, in cui ha considerato il passaggio dalla grande metafora della natura come un organismo vivente a cui ci si rivolge per avere da lei le risorse naturali, appunto naturali, il passaggio alla natura vista invece come una macchina inanimata che poteva e può essere smontata in pezzi interdipendenti, sì, ma in modo meccanico. Ora, il meccanicismo instauratosi in quei termini ha fatto sì che l'atteggiamento di rispetto nei confronti della natura sia stato soppiantato dall'atteggiamento di sfruttamento e di estrazione delle risorse. Ora, risorse è un termine molto ambiguo. Giustamente Vandana Shiva ci ha lavorato per segnalare quanto risorse etimologicamente rinvii al carattere rinnovativo delle risorse naturali, ma con la transizione del 5-600 la natura uccisa, cioè ridotta a macchina, è stata vista come un insieme di ricchezze da sfruttare, che fosse una miniera d'oro o una miniera di carbone o un fiume da cui estrarre potenza idroelettrica, più tardi questo. Ecco, e tutto ciò ha significato tentare di sopprimere la dimensione storico-soggettiva, storica perché sono processi storici che fanno sì che prevalgano certe ideologie su altre, e soggettiva perché è il modo in cui sono plasmate le soggettività di coloro che fanno ricerca, che vivono all'interno di un certo ambiente socioculturale e si alimentano dei valori prevalenti in quell'ambiente, è l'insieme di questi fattori che ha portato alla formazione della scienza così come la conosciamo, la scienza delle certezze, la scienza dominata appunto dall'ideale della fisica, che adesso è andato un po' in crisi, perché in realtà la scienza di riferimento forse stanno diventando piuttosto le bioscienze. L'altro campo si è sviluppato fortemente in direzione delle tecnoscienze, cioè di quelle forme di conoscenza che sono tecnologicamente intrise di intervento sulla natura, mentre ai tempi di Bacone o Galilei ci si poteva illudere che l'esperimento avvenisse non toccando l'oggetto ma osservandolo, ora questo sarebbe grottesco, perché l'oggetto da osservare non è puro in sé, l'oggetto viene costruito attraverso la tecnoscienza che lo prepara per la indagine che si vuole esperire su di esso. Non so se questo risponde in parte a quel che, almeno in parte a quello che tu mi chiedevi, Barbara.
Sì, assolutamente sì, e anche di come appunto dell'impatto ecologico e delle sue conseguenze, appunto come tu dicevi, si fa esperienza anche attraverso il corpo, nella malattia, nella morte precoce, nei danni congeniti, ed è molto interessante questa ripresa che tu hai fatto dei ragionamenti di Caroline Merchant sulla transizione dal mondo organismo al mondo macchina, e quindi dall'inizio del dominio tecnico e tecnologico sulla natura e sulla critica poi del modello di sviluppo occidentale che ne è seguita, perché facendo ancora riferimento al fatto che il vaccino di cui tu stavi parlando prima, e scusami per questa digressione, ma adesso
lo riprendiamo in questo modo,
quando e se sarà pronto e non per tutti e tutte. Stamattina abbiamo letto un articolo sulla Stampa in cui si parlava appunto di un vaccino nato tra Oxford e Pomezia, rispetto al quale il governo inglese ha già prenotato 30 milioni di dosi, e quindi era un articolo che ancora una volta metteva in luce i rapporti tra scienza e potere. Dunque dicevo, se il vaccino, quando e se sarà pronto, probabilmente non sarà per tutti e tutte, e comunque tamponerà la situazione attuale, ma come tu dicevi è una situazione attuale ma che probabilmente avrà delle ripercussioni anche cicliche insomma su di noi, perché il Covid, così come le precedenti SARS, aviaria, suina, non rappresentano dei meri incidenti di percorso, quanto piuttosto l'esito di disastri ecologici, certo, causati appunto dal sistema socio-economico attuale.
Certo, ecco, tu citavi questo caso Inghilterra, Pomezia, sì. Ma qualche giorno fa, diciamo il 15, era già uscito il caso della Sanofi, un articolo sul Manifesto, in particolare il ricatto della Sanofi, vaccino solo per gli USA. A un certo punto poi sono intervenute smentite almeno parziali, è sembrato che la Sanofi riservasse la eventuale produzione dei vaccini, o almeno la priorità nell'accesso ai vaccini, agli Stati Uniti, perché con un argomento molto schiettamente economico in termini di economia del denaro, perché era dagli Stati Uniti che avevano ottenuto i finanziamenti, e gli Stati Uniti si erano impegnati a rendere anche molto più blandi i controlli per portare velocemente all'introduzione nell'utilizzazione clinica il vaccino, quindi attenuando i test clinici. Questo è molto pericoloso, tra l'altro, ma nel rispondere in questo modo alle critiche, la multinazionale farmaceutica Sanofi ha anche sostenuto: beh, se volete, altri paesi vogliono accedere allo stesso ordine di priorità, ci paghino e alleggeriscano anche loro i controlli, il che mi sembra veramente catastrofico come modo di procedere in ambito sanitario, con quello che può provocare per la salute pubblica. E poi, sempre come subordinazione della scienza al denaro, ieri, proprio ieri, è uscita una notizia, io l'ho letta anche questa sul Manifesto, in un articolo di Luca Tancredi Barone, una notizia circa il fatto che un epidemiologo statunitense di grande fama, diventato noto soprattutto attorno al 2005 perché denunciò il fatto che in molti casi le ricerche venivano pubblicate senza essere state validate dal controllo tra pari, che è uno dei canoni della buona ricerca, cioè il fatto che i risultati sono ormai divenuti praticamente irripetibili, sia per la complessità con cui li si ottiene, sia per il carattere statistico del ottenerli o meno. Bene, proprio questo signore, che allora diventò il leader del movimento di scienziati per la buona scienza, proprio questo signore si è scoperto adesso che è ha sostenuto facendo un uso a sua volta manipolato delle statistiche che le possibilità di riapertura dell'economia sono molto migliori di quanto non si dica in giro, perché in realtà, se si guarda bene ai dati, da un lato della luttuosità, dall'altro del contagi, allora l'indice consente di riaprire largamente. Peccato che si sia anche scoperto che questo signore è amico e probabilmente finanziato dal proprietario di una casa di produzione di aerei che è stata fra le più decise a premere per la riapertura veloce della produzione. Allora, queste cose ti inquietano un po', dici va bene, la scienza dice di sé tutto il bene possibile, però poi in concreto ci si accorge che la scienza è carica di subordinazione all'economia, più che all'economia, al profitto.
Scusami, perché... Elisabetta, su questo scusami se ti interrompo, volevo farti una domanda. Sì? Ciao, sono Cristina. Allora, no, per questo vale anche perché, riallacciandomi alla questione dei vaccini, del vaccino che tu dicevi all'inizio, che secondo me in qualche maniera non lo so, chiedo a te quanto come ci possa rientrare, nel senso che spesso si parla dello studio dei vaccini o della ricerca esclusivamente come una questione privata, quando invece insomma da questi microfoni in queste settimane abbiamo cercato anche di raccontare che molto spesso per i costi della ricerca, la ricerca viene effettuata dal pubblico però poi viene venduto a scopi privati, nel senso che poi la realizzazione dei farmaci, dei vaccini, la diffusione, nonché la appunto viene fatta ad uso esclusivo di privato, privatizzazione e quindi di profitto, no? E quindi da qui poi a chi va, per chi, insomma, a chi se lo può permettere. Allora volevo in questo capire se secondo te ovviamente quanto a livello scientifico e tra gli scienziati si può parlare di autonomia di ricerca e di autonomia dal mercato, cioè quanto comunque appunto quello che tu dicevi anche adesso, il mercato poi influenza la scienza, quanto i dati, quindi che a noi ci vengono dati quotidianamente, li abbiamo gli strumenti per capire quanto siano reali e quanto siano slegati da una manipolazione industriale?
Beh, mi sentirei di rispondere che non abbiamo quasi strumenti per capire questo, perché è anche molto sofisticata la presentazione di un dato, o meglio, la produzione, costruzione di un dato. Non siamo ai tempi di Galileo, non è che prendi un oggettino e lo fai cadere dalla Torre di Pisa. A quel dato, cosiddetto dato, ci arrivi attraverso un processo complicatissimo che richiede tecniche di laboratorio complicatissime, investimento di fondi molto alto. Allora, uno degli aspetti è che nel pubblico magari appunto c'è l'investimento più in termini di ricerca, ma sempre di più, io l'ho visto anche in sede universitaria, le ricerche privilegiate sono diventate quelle che potevano produrre brevetti o potevano produrre comunque profitti. E questa è una bella distorsione rispetto al vecchio ideale della ricerca pura. Perché se tu mi dici che finanzi quel signore piuttosto che quella signora, perché la ricerca di quel signore potrà dare, anche con una ricaduta sul dipartimento universitario, potrà dare tanti bei soldini, non so dov'è la purezza della ricerca. E questo è molto molto pericoloso. E poi gli scienziati, le scienziate stesse ormai sulla via dei brevetti ci si sono largamente messi, non tutte e tutti la accettano come logica, ma in molti casi anzi propagandano il fatto che non deve essere così, che i risultati di ricerca devono essere accessibili a tutti e tutti senza nessuna compartimentazione per accessi privilegiati, ma non è la via dominante. E questo, ripeto, mi sembra molto pericoloso. Si è visto nel caso del HIV in Sudafrica, con un grande sforzo hanno a un certo punto tentato di produrre in modo indipendente gli antivirali. Ma un grande sforzo, e non credo che questo sia possibile. Rispetto a tutte le malattie epidemiche, pandemiche.
E a proposito di appunto interessi, un altro punto che tu tocchi molto nelle tue riflessioni è sicuramente il ruolo della comunità scientifica, che parte della comunità scientifica, che tanto apporto dalla guerra e dell'establishment che utilizza la scienza a fini militari. Su questo appunto, come femminista antimilitarista, ti sei espressa a lungo, però i rapporti della comunità scientifica col potere, l'apporto che si dà alla ricerca militare, alla corsa agli armamenti, alla guerra oggi è quanto mai di attualità, nella misura in cui molto banalmente abbiamo visto in questo periodo, per esempio, è un fatto che i militari gestiscano molti aspetti della nostra vita civile, no? Dalla cartografia alla meteorologia, da parte dell'aeronautica militare, la navigazione satellitare, il GPS, però banalmente appunto in questo momento i riferimenti vanno al comparto armi, che non ha mai fermato le sue attività produttive in questi mesi, anzi riconvertendo a volte alcune sue linee per fabbricare dei respiratori, oppure appunto all'attuale utilizzo di droni, sistemi di sorveglianza, app per il contact tracing e tecnologie biometriche sviluppate soprattutto negli ultimi anni nella gestione dei processi migratori e dunque nella gestione dei corpi, per distinguere i cosiddetti cittadini dai non cittadini, e anche al cuore del sistema di oppressione israeliano, per esempio, come abbiamo letto anche oggi stesso sulle prossime annessioni che Netanyahu vuole a gran voce della Cisgiordania.
Esatto. Ha già proclamato. Sì. Sì, è tragico. Qualche anno fa Jeff Halper, che è un israeliano molto impegnato nel tentativo di contrastare la linea vincente del suo paese, aveva pubblicato un volume di cui in questo momento non ricordo il titolo, ma un volume, poi era stato in Italia, aveva fatto un giro di presentazioni e quando è stato qui a Torino mi aveva fortemente impressionata. Un volume in cui documenta come la maggior parte delle tecnologie securitarie disponibili nel mondo proviene da Israele o da elaborazioni di prodotti, di sviluppi israeliani. E questo è impressionante, perché altro che ricerca pura, ricerca per la conoscenza, è veramente ricerca per il dominio nel peggiore dei modi, ricerca per sancire il potere di una parte su un'altra. Ma rispetto alla questione della guerra e della comunità scientifica versus la guerra, io devo dire che con molta desolazione quasi sono stati rarissimi i periodi in cui, non certo tutta la comunità scientifica, anche soltanto in Italia, ma una certa parte consistente e influente della comunità scientifica si è preoccupata di guerra e assimilati. Per esempio l'incidente di Chernobyl, se vogliamo chiamarlo incidente, ha prodotto un largo ripensamento di che cosa stava avvenendo in termini di nucleare, civile e militare, e ha prodotto per esempio in Italia, dove l'impegno è stato molto grosso anche da parte di scienziate e scienziati, cittadine e cittadini, ha prodotto il referendum dell'87 che ha bloccato il ricorso alle centrali nucleari, che mi è sembrato uno dei pochi risultati cospicui e buoni degli ultimi decenni. Ma questi sono episodi rari. Per lo più uno scienziato, e uso volutamente il maschile, ti guarda e dice: ma io non faccio niente con i militari. Ma il problema è molto più di fondo, e su questo vorrei leggere poche righe da una citazione che sto traendo da un libro secondo me molto molto importante di Rosalie Bertel, che è diventata famosa proprio attorno all'incidente di Chernobyl. Lei è una matematica, ha fatto molte ricerche sul nucleare civile e militare, e è mancata nel 2012. Il suo ultimo libro è stato Pianeta Terra, l'ultima arma di guerra. Ha cercato con questo libro di mettere insieme tante sue indagini precedenti in modo da mostrare come l'uso, l'intervento malsano dell'umanità sull'ambiente rende l'ambiente il peggior nemico dell'umanità, perché lo stravolge al punto da fargli produrre per esempio il coronavirus. Ma non è l'ambiente, è l'ambiente così come lo riduce l'intervento umano. E leggo soltanto poche righe: non è solo la guerra di per sé che mina la nostra sopravvivenza, ma anche la ricerca e lo sviluppo, le esercitazioni militari e le preparazioni per il combattimento che sono svolte quotidianamente in varie parti del mondo. La maggior parte di queste attività di preparazione alla guerra avvengono senza un effettivo beneficio per i civili, e pertanto noi siamo inconsapevoli di quanto avviene nel nostro pianeta in nome della sicurezza, tra virgolette. Ora, la sicurezza è proprio quella di cui parlavi tu prima, la sicurezza che è stata trasformata con uno scivolamento paradigmatico e epistemologico, è stata fatta scivolare in controllo. Sicurezza ora è diventata, ma da tempo, è diventata creare i quartieri con recinti di protezione, in modo che i ricchi non siano assaltabili dai poveri. Ha significato che adesso c'è il pericolo del coronavirus, benissimo, controlliamo con i droni, controlliamo con le app che tracciano, e tutto questo a me sembra spaventoso. Non è in questi termini che ci si può rendere sicuri gli uni dagli altri, perché si dovrebbe avere gli uni con gli altri un atteggiamento solidale, insieme possiamo sperare di risolvere il problema, tanto più che la sicurezza è sempre plasmata in questo nostro sciagurato mondo da segmentazioni di razza e di classe, e qui mi sto rifacendo a una analisi sulla colonialità nella gestione del Covid di Gabriele Proglio sul Manifesto a metà mese, il 15 di maggio. Segmentazione di razza e di classe. Basta pensare al caso delle banlieue parigine. Lì non è arrivato il mettere in sicurezza con gli aspetti benefici della sanità pubblica, ma è arrivato il confinarli, contenerli, tenerli lontani, perché loro sono in pericolo. Così come all'inizio del processo di diffusione del Covid si è cominciato a parlare di pericolo giallo, di la Cina colpevole, oppure i colpevoli sono i migranti. E
lo stesso insomma, anche negli Stati Uniti d'America, la periferia di New York, dove notoriamente ci vive la comunità anche più povera, come da afroamericana, certo, e via dicendo, è stata abbandonata totalmente. Infatti poi le casistiche sui morti sono, diciamo, di classe e di razza, insomma, mi sembra anche abbastanza.
E anche più direttamente i militari sono stati coinvolti in modo che la popolazione si abituasse a vederseli attorno come portatori di salvezza. I militari che girano per le strade, i militari a cui è stato affidato l'orrendo compito di trasportare altrove i convogli di bare, e quindi i militari cooptati fra gli eroi, eroine, infermiere, medici, e eroi anche i militari. E questo provoca una forma di gratitudine verso l'autorità, che diventa anche gratitudine verso gli strumenti di guerra, perché se sono quelli che ci danno le soluzioni, ben vengano. E c'è ancora un commento che vorrei fare prima di concretizzare alcuni di questi commenti. Il linguaggio usato in queste settimane, io e molte altre, l'abbiamo proprio trovato indegno sul piano morale, sul piano della socialità, perché è diventato linguaggio corrente che il Covid ci ha esposto a una guerra, che gli ospedali devono rappresentare una trincea, con Susan Sontag, se si tratta una malattia come fosse una guerra, allora si diventa obbedienti, bisogna essere obbedienti, docili, in prospettiva sia vittime designate. Luigi Canfini, in un'intervista su Repubblica, ha dichiarato che la guerra è il tempo dell'ovvio, in guerra per sopravvivere si è costretto a uccidere l'altro, invece questo di oggi è il tempo della vicinanza e della solidarietà. Ma perché è accaduto che anziché il linguaggio della vicinanza e della solidarietà si sia instaurato il linguaggio orrendo della guerra? E il fatto è che la struttura portante, individuata, compresa da tutte e da tutti, man mano che il Covid dilagava, è che la sanità pubblica era stata distrutta dal sottofinanziamento, dalla decurtazione di finanziamenti degli ultimi anni. E sì, ma a vantaggio di che cosa? Sono uscite molte ricerche su sbilanciamoci, su controllarm, tante agenzie antimilitariste ci si sono dedicate. Anche noi come Donne in Nero abbiamo prodotto una lettera aperta per segnalare i peggiori punti che rappresentano storture, ingiustizie nella allocazione dei fondi da parte dell'Italia. Ne cito qualcuno: il documento programmatico per la difesa 2015-2017 prevede l'acquisto di 90 F-35, i famigerati bombardieri con capacità nucleare, ciascuno dei quali costa sui 110 milioni di euro. Con una commessa di 90 milioni di euro, la portaerei Cavour, commessa data alla Fincantiere, Leonardo e due consorzi pugliesi, partirà da Taranto, arriverà negli Stati Uniti per effettuare dei test con gli F-35B, che sono F-35 modificati per il decollo verticale a bordo. E tutto questo costerà, adesso non ce l'ho sott'occhio, per quattro nuovi
90 milioni di euro.
Grazie. Per quattro. Ah sì sì, no, ce l'avevo a due righe sopra. Per quattro nuovi sottomarini d'attacco sul fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale, che grottesco, si stabilisce l'acquisto di quattro nuovi sottomarini d'attacco. Allora, infrastrutture, ma quelle sono infrastrutture? Infrastrutture per me sono i ponti, le autostrade, le attrezzature che servono per la vita civile, non i sottomarini d'attacco. E poi la sintesi di tutto questo è che la NATO preme, ma da tempo, perché il finanziamento per la difesa dei vari paesi NATO raggiunga il 2%. L'Italia per adesso è all'1,4%, 25 miliardi, se lo si porta al 2% diventano, c'è un aumento di 10 miliardi, che è impressionante. Quando per il decreto Rilancia Italia, si tratta di 55 miliardi, allora un quinto lo dedichi alla NATO. Spaventoso. Finisco con un caso che mi tormenta di più sul piano della infamia morale. Anche questo lo traggo da un articolo del Manifesto. Chiara Crociati proprio ieri, domenica, diceva che nella relazione governativa annuale sull'export di armamenti, dei complessivi 5.174 miliardi di euro destinati alle aziende italiane, il 67,2%, cioè circa i due terzi, è rivolto a paesi extraeuropei e extra patto atlantico. Fra questi ultimi svetta l'Egitto con una quota di 871,7 milioni di euro, più che centuplicata rispetto al 2016 al 2017, più che decuplicata rispetto ai 69 milioni di euro del 2018. Allora, che questi 69 milioni di euro vadano al governo, al regime di Al-Sisi, quando il caso, l'infamia di Giulio Regeni è tuttora aperta, io credo in un paese civile dovrebbe portare la popolazione alla rivolta, veramente. Queste cose non sono accettabili in un paese in cui la Costituzione usa un termine così forte come l'Italia ripudia la guerra. Ripudiare vuol dire molto sul piano morale, e invece qui si va a violare i valori fondanti.
Elisabetta, guarda, ringraziandoti tantissimo per tutto quello che ci hai raccontato, ti volevo fare una domanda un po' provocatoria in chiusura.
Prego.
Le femministe oggi, allora, diciamo, di pensiero femminista, insomma, noi stiamo cercando, soprattutto in questi lunedì mattina, di riraccontarlo, perché molte volte insomma
non è neanche tanto noto,
appunto, non è molto noto ed è scusami se anche molto insomma diciamo che si è spostato più su degli studi di genere, no? Negli ultimi anni, piuttosto che su un vero filo di pensiero femminista, anche su matrice casomai marxista, ma anche di insomma di contrasto, però insomma, quindi di analisi complessivo anche del sistema economico e via dicendo, insomma un po' si è distaccato da un pensiero femminista classico, quello che dico adesso, ultimamente nelle università, si studia nelle università. Però ti chiedo comunque un pensiero, quindi stiamo cercando di ritessere un po' invece un pensiero femminista che ha tanto detto su tante cose che oggi stiamo vivendo e che invece è un pensiero dominante maschile, continua ad essere una narrazione unica un po' ovunque. Le femministe oggi, insomma, diciamo che sicuramente rispetto a tutta la questione del Covid, della scienza o anche della salute, hanno, insomma, sulla salute le donne e le femministe hanno detto tanto, però oggi sono un po' assenti. Eppure è un argomento, insomma, a loro molto vicino, che le ha viste, insomma, nel passato protagoniste. Come pensi che andrebbe ripreso un po' un discorso anche di riappropriazione della cura, della salute, del territorio, eccetera?
Su questo aggiungo un'altra domanda, così poi ti lasciamo insomma il campo libero.
Non è che vi sto prendendo troppo tempo.
No, assolutamente, è il contrario, insomma, siamo noi, abbiamo grande piacere nel confrontarci con te. E rispetto appunto alla domanda appena fatta, un'altra domanda che ti volevo fare è: le donne oggi, insomma, rispetto alla questione del coronavirus, le scienziate sono richiamate o lanciano appelli solo in termini di presenza nelle task force, no? Quindi in termini di pari opportunità, di quote rosa, tu molte volte hai scritto qual è il senso di stare dentro a dei contesti che di fatto escludono il soggetto femminile a priori, dentro cornici che di fatto sono assolutamente regressive. Allora volevamo domandarti appunto se la critica femminista della scienza, il femminismo antimilitarista, oggi quali strumenti può agire concreti, può offrire, scusami, concreti per agire nel presente.
Dunque, intanto vorrei riprendere un punto che era quasi agli inizi dell'intervento di Cristina, se non sbaglio, cioè il fatto che oggi il femminismo marxista non ha grande sviluppo. Questo ho cortocircuitato magari malamente, ma questa era la sostanza. Vorrei obiettare che in realtà fin dagli inizi,
ottimo,
tu provochi e io obietto, fin dagli inizi i filoni, le correnti del femminismo sono state tante. Quella marxista era una, ma accanto c'era quella liberale, quella più legata ai fenomeni dell'immaginario, insomma erano tante, e però era un mondo molto vivace, quindi il confronto fra le tante poteva fare del bene a tutte. Adesso il fatto è che non c'è un confronto, a mio parere c'è stato un separarsi magari per filoni, ciascuno dei quali coltiva il proprio punto di vista senza particolare interesse o senza particolare anche capacità dal punto di vista in termini di sollecitazione all'interagire, particolare capacità appunto di arrivare a un interagiamo. E la frammentazione in rivoli è stato uno dei fenomeni che hanno distrutto, se non distrutto, molto attenuato la forza del femminismo. Lo penso per l'Italia, ma anche per gli Stati Uniti. E questo è stato un grande male, molto grande. E non mi sembra che si stiano muovendo delle capacità e volontà di ricomposizione. No, ma la ricomposizione non è che la veda in termini ecumenici o in termini irenici, ci vogliamo tutte bene. No, mettiamoci a confronto, vediamo, tu hai da dire questo, io ho da dire questo, ma riusciamo a ricostruire una soggettività condivisa fra noi diversamente femministe? Questo secondo me è uno dei problemi attualmente. Quanto alla seconda metà, dunque cos'era? Ah sì, sì, sì. La soggettività, la medicina di genere, sì, no, questa non l'hai citata.
Vista della scienza, appunto, se possa ancora offrire strumenti per agire nel presente.
Ma di fatto molte mediche biologhe si sentono, ecco, no, riprendo l'altro punto, la questione pari opportunità. Sì, per me questo è stato la maggiore divaricazione che ha ucciso la forza del femminismo, la divaricazione fra la critica femminista della scienza e la rincorsa di donne all'ingresso e alla vita alla pari nella scienza. Sono stati proprio due rami che non hanno più avuto a che fare molto tra di loro, perché un conto è: voglio entrare, una volta entrata sono ben contenta e faccio di tutto perché altre entrino, perché c'è questa dimensione di generosità. Oppure dire: momento, prima di entrare mi importa che cambi quel mondo. Sì, semmai voglio entrare con altre per cambiarlo, non per starci bene alla pari, senza indurre trasformazioni radicali. E rispetto a questo ci sono tante mediche, biologhe che lavorano, e avevo citato prima la medicina di genere, che è un fenomeno interessantissimo, perché non si è posto soltanto in termini di presenza alla pari di donne rispetto agli uomini, oltre al fatto che in medicina le donne, almeno non so, direi nel campo della medicina di base, le donne ampiamente presenti, le mediche, chiamiamole generiche, non di genere ma generiche, sono sempre state tante. Se penso all'Unione Sovietica, e probabilmente ancora adesso la Russia, erano famose le mediche disponibili, materne, accuditive, ma non era di quello che andavamo in cerca. Ora, la medicina di genere è molto cresciuta dagli anni 90 circa in poi sul presupposto non che la soggettività delle donne è diversa, ma che oggettivamente le donne hanno corpi diversi e dunque che bisogna sviluppare una capacità di studio del corpo di donne diverso che per il corpo degli uomini. Allora, io ho provato anche a lavorare un po' su di questo, pensando e mettendo in luce l'enorme divario tra gli esordi del femminismo con noi e il nostro corpo e questo femminismo della medicina di genere, in cui si tratta di analizzare un corpo di donna, sì, ma chi? Uomini, donne, indifferentemente. Allora, questo mi è parso proprio una delle, io mi sento di dire, una delle perdite più clamorose.
Ok, grazie Elisabetta, grazie infinite per la disponibilità che ci hai dato questa mattina nel confrontarci con te. E noi,
grazie a voi.
No, grazie a te, noi ci lasciamo e però vorremmo magari anche prossimamente, insomma, darci la possibilità di risentirci anche per approfondire ulteriori nodi magari che oggi stesso non riusciamo ad approfondire, per cui insomma.
Sì, ti ringraziamo. Non so se tu vuoi aggiungere altro.
Adesso sei Barbara.
Sono Cristina, cioè ci alterniamo qui, siamo interscambiabili. No, ti volevo ringraziare anch'io. Non so se hai altro da aggiungere.
No,
a conclusione,
no.
Penso che.